Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno, la nostra sigla ad 8 bit ci introduce nell'ultima puntata di stagione di Pensatech, che allora puntata direi affollatissima. E allora
buongiorno.
Ci siamo tutti oggi,
tutti e anche di più. Abbiamo visto di là, facevamo fatica a trovare le cuffie, quindi insomma i nostri ospiti un po' si alterneranno, perché questa mattina vogliamo parlarvi di Hack Meeting. Direi che, visto che siamo molto densi, partiamo immediatamente con il nostro primo ospite, Claudio Agosti di Global X. Buongiorno.
Ciao a tutti.
Io qui però da questa parte del vetro, però prima di cominciare volevo fare un'avvertenza sindacale per lo scarso spazio a disposizione dei conduttori radiofonici.
Intendi quelli in regia, ovviamente.
Regia, ovviamente. Buongiorno a tutti.
Allora Claudio, che dici un po' di cosa parlerai all'interno dell'Hack Meeting?
Ma guarda, l'Hack Meeting si parlerà di davvero tante tematiche che svettano dalle nuove tecnologie che possono essere utilizzate dagli attivisti, piuttosto che le nuove tecnologie che, siccome sono oppressive o occultamente oppressive per i cittadini e gli utenti, devono essere in qualche modo identificate e riconosciute come un problema. E questi saranno per lo più i temi di cui si parlerà, se non anche di altre cose più fisiche come costruirsi i droni e altri strumenti. Questi sono un po' i temi che vengono toccati. Poi quello di cui parlerò io invece saranno un po' delle pratiche di autodifesa digitale, mappatura del controllo che viene fatto online, di questi temi. Global X invece, quello di cui accennavi prima, è un sistema di cui quest'anno non ne parlerò, perché ormai ha raggiunto il suo terzo anno di maturità e ci piace ad Hack Meeting parlare delle cose nuove, e di conseguenza, secondo me, una tecnologia che ormai si è già un po' stabilizzata, non ne sentiamo la pena di dover fare un seminario dedicato.
La novità invece è appunto il tracking, dicevi?
Ah sì, è un nuovo progetto su cui stiamo lavorando. Serve per sostanzialmente dimostrare come il business dei media o dei siti online che includono dei banner o degli elementi traccianti, in verità espone gli utenti che magari pensano di fare un'interazione all'interno della propria nazione, quindi che so, io cittadino italiano che sto leggendo un media italiano, in verità vengono esposti ad attacchi fatti da nazioni estere o a monitoraggio fatto da nazioni estere, che possono quindi capire poco a poco cosa fanno gli utenti profilandoli massivamente. Ed era importante magari poterlo rappresentare in modo visuale, e questo qui è appunto il goal del progetto, per far sì che si capisca che la sorveglianza massiva dell'NSA o di altre telco multinazionali dedicate a questo è anche possibile per come si comportano gli attori online. Non solamente è possibile perché loro sono malvagi, è possibile perché i dati gli vengono dati.
Ecco, un punto fondamentale, Claudio, che è questo, cioè sempre, come dire, sempre più importante essere consapevoli di come stiamo online, giusto? Noi come cittadini, come persone.
Totalmente, tant'è che molto spesso quando vengono pubblicati i dati di spionaggio e perdite grandi dati, una delle cose classiche che ti vengono chieste è: ma come faccio a proteggermi? E non c'è mai una risposta unica, perché quello che è importante è che ogni utente capisca in qualche modo il proprio modello di minaccia, capisca la cosa da proteggersi e da lì riesca a valutare correttamente il tipo di difesa che deve adottare. È un po' come se tu stai solamente un minuto in macchina, utilizzerai cintura di sicurezza, airbag; se invece stai andando con il ghiaccio in montagna, utilizzerai una macchina 4x4 con le catene da neve. Sono diversi livelli di sicurezza. E quello che abbiamo capito in questi anni è che non esiste un meccanismo di sicurezza applicabile a tutto, e quello che è importante fare è che l'utente, man mano che si interessa a queste tematiche, possa capire, fare un percorso e non si trovi davanti a una soluzione prefatta che gli faccia credere di essere protetto da tutto.
La percezione che abbiamo a volte anche da questa parte del microfono è che in realtà ci sia, anche se, come dire, tutti ormai siamo utenti della rete, eccetera, ci sia sempre più una distanza fra chi lo è in modo molto consapevole, che sta anche molto alla frontiera, come un po' volete fare voi, come dicevi prima, no? L'ACM Meeting vuole parlare di cose che partono da qui, che stanno un po' sulla frontiera, e chi invece usa questi strumenti dandoli sempre più per scontati, in certo senso con sempre meno consapevolezza.
Questo è un problema che potrei chiamare generazionale, o forse si preannuncia una sorta di creazione di un gruppo di esperti come sono i dottori o gli avvocati o i notai, solo che saranno gli esperti di sicurezza informatica. Non so, dovrò prevederlo. Quello che io spero e quello che si fa anche con ACM Meeting è far capire questi tipi di azioni di attenzioni che vengono portate sul lato del mercato online, o azioni che vengono che vengono dedicate su come funzionano le tecnologie, sono a portata di tutti, e con relativamente poco sforzo si può capire che se un'applicazione del meteo ti sta chiedendo di accedere alla tua rubrica, forse c'è qualcosa che non va, e la stessa mente porti un problema, farti una domanda e darti una risposta. E quello che cerchiamo di fare qui ad ACM Meeting è appunto spiegare che le insidie non ci sono solamente con le multinazionali dei dati, ma anche con delle applicazioni che sembrano innocenti piuttosto che altro. È una cosa che davvero è alla portata di tutti, tutti noi siamo interessati, appassionati, e quando impari una cosa sai che è anche più facile spiegarla. Quello che speriamo è che più cittadini, utenti si pongano a questi problemi, perché è nel loro interesse e anche interesse della società che ci sarà.
Claudio, mi sembra importante anche specificare che ormai nel campo della sicurezza c'è anche un versante decisamente di business, cioè ormai c'è chi ci mangia sopra la sicurezza informatica, dall'altra parte è anche la sicurezza informatica invece fatta dal basso.
Questo qui è un tema sempre battuto e vissuto. Considera che il mondo dell'underground italiano, nato magari una ventina d'anni fa, inizialmente era molto più coeso su temi di sicurezza, perché non c'era ancora stata questa grande influenza del business e attivismo, cioè persone che avevano scoperto che con la tecnologia si poteva essere in qualche modo più attive, più liberate, più indipendenti, e quindi hanno iniziato a utilizzare la tecnologia come meccanismo di liberazione. E poi con gli anni però la seduzione del business ha rotto una parte di questa comunità, rendendo più chiara la separazione tra chi stesse facendo hacking per rivendere un servizio che fosse un servizio di sicurezza, o per rivendere delle tecnologie sofisticate di spionaggio, o per addirittura per vendere servizi di offensivi di attacco informatico, e che invece stesse facendo hacking per garantire una sicurezza alle proprie comunicazioni, per guardare la tecnologia in modo critico e porsi domande e dire magari no, questa tecnologia non vogliamo usarla, o non vogliamo usarla come lei ci dice essere usata, vogliamo usarla come vogliamo noi. Quindi sì, questo tipo di scissione è ben percepita, ed è una cosa che cerchiamo di far notare anche come una scelta etica, il fatto che se impara una tecnologia che può impattare su tutta l'umanità, magari cerca di costruire un futuro migliore anziché creare uno strumento di controllo che poi verrà utilizzato da un governo repressivo, che sia occidentale o che sia non occidentale, ecco.
C'è coordinamento anche tra chi cerca di fare sicurezza dal basso?
No, purtroppo no. Una delle caratteristiche della comunità più attivistica è che non è coordinata. Ci sono degli obiettivi condivisi, ma è anche bello così, che ci sia giustamente non una direzione centrale, ma tante idee differenti che cercano di trasformarsi poco a poco in prototipi, poi in concetti, poi in applicazioni, poi magari in prodotti più stabili. Prodotti non per forza a pagamento, perché buona parte delle motivazioni che guidano questa comunità non è il fatto di riuscire a vendere della roba, quanto di avere un certo tipo di conoscimento, eventualmente donazioni, eventualmente vendere dei gadget per mantenersi, o prendere dei fondi che possano finanziarti perché riconoscono un utilizzo a lungo termine utile della tecnologia su cui stai lavorando.
Insomma, credo che gli appuntamenti come l'ACM Meeting servano anche a questo, no? A confrontarsi e cercare spunti simili con cui continuare a lavorare.
Decisamente. ACM Meeting è proprio, ormai la 17ª edizione, è proprio il punto di riferimento e la cosa più costante che c'è stata nell'underground italiano su questo tema, quindi si è totalmente consolidato, ed è il momento annuale in cui ci si può confrontare, raccontarsi e rivedersi e darsi nuove energie per il prossimo anno.
Allora, diciamo magari qualcosa in più, visto che prima l'abbiamo solo accennato, l'ACC Meeting, appunto questo pomeriggio all'XM 24 dura fino a domenica, che è la giornata in cui ci sarà la plenaria finale. Ci sono 50 talk, ospiti internazionali, nazionali, insomma, comunità che sono autogestiti gli appuntamenti, workshop, non esistono organizzatori partecipanti. Questo è scritto chiaramente anche nel sito dell'ACC Meeting. Ci sono solo partecipanti, ognuno porta un po' del suo. Tra l'altro l'ACC Meeting torna a Bologna dopo 12 anni. Noi sul nostro sito trovate anche un po' di interviste che cercano di fare un punto anche di questi 12 anni, come è cambiato. Insomma, stiamo parlando del 2002 adesso, se non erro, quindi insomma Genova era appena passato, era veramente un altro mondo, un altro movimento e probabilmente anche un'altra relazione tra il movimento hacker e quello degli attivisti. Marco?
No, proprio visto della lunga storia che ha ACC Meeting, 17 edizioni con questa di quest'anno, e col fatto che negli ultimi anni invece l'hacking in generale è diventato un argomento che è finito anche su tutti i giornali internazionali, Datagate in testa, ma anche Wikileaks poco prima. Dall'interno come si vede cambiata in questi anni la percezione della comunità verso il grande pubblico? Perché alla fine hai sempre l'impressione che per i giornali nazionali sia sempre hacking, sia un mondo coeso, tutto unificato, invece non è una comunità molto variegata. Invece voi dall'interno che impressione avete di questo, da questo punto di vista?
Guarda, è molto difficile fare una riflessione quando ne sei dentro. E quello che posso dirti è che è scioccante come la parola hacking ogni anno cambi di senso. All'inizio l'hacker era la persona prodigio che creava tecnologia, poi è diventato il criminale pericoloso perché bisognava stigmatizzarlo, poi è diventato il pirata perché bisognava dare un nome a chi doveva essere stigmatizzato, poi è diventato il salvatore perché era quello che riusciva a scoprire i problemi di sicurezza nella tua rete, poi è diventato quello che creava gli strumenti robotici perché era la nuova direzione della startup. Quindi diciamo che in generale, quando un giornalista ha voglia di dare un nuovo significato al termine hacker, fa girare una ruota, aggiungere un nuovo aggettivo e da lì crea la sua terminologia. Noi dall'interno quello che vediamo ogni volta che viene abusato il termine hacker è scuotiamo la testa e ci mettiamo mai tra i capelli. In generale quello che ripetiamo da sempre è che l'hacker è chi non si fa dominare dalla tecnologia, ma la conosce, la controlla, e che qualche altra definizione classica
difficile perché... Ma è sempre in termini di attitudine, diciamo, che cerchiamo di definire la parola hacker. Quindi non come una qualche forma di lavoratore della conoscenza, no? Il produttore di app, il criminale, in qualche modo queste figure tutte rivolte ad un'attività specifica. È proprio lì l'idea che tentiamo di scardinare, forse ancora prima della criminalizzazione del movimento underground hacker.
Allora, introduciamo che la voce che avete sentito è di uno dei componenti del collettivo Havana, possiamo dire la club del Forte Prenestino. Volete presentarvi?
Sicuramente ci presentiamo, sì, in qualche modo noi siamo diciamo qualcosa di simile ad un hack club, con tutte le variazioni del termine che ci possono essere dopo ormai più di 10 anni di utilizzo di questa parola, gli hack club, che ha cambiato un po' di volte di significato. Siamo, diciamo, rinati un paio di anni fa, anche se in realtà la storia di Havana è una storia di 14 anni fa, se non sbaglio, all'epoca delle prime BBS.
Sì, negli anni 90 c'era già la BBS al Forte Prenestino. Poi, diciamo, è diventato ufficialmente, tra virgolette, un collettivo intorno al 94. E subito si è occupata dell'utilizzo delle tecnologie in maniera critica, ha fatto dei corsi, insomma, poi ha passato anche la parola ad altri nuovi hack club che sono nati a Roma e nelle varie generazioni di compagni e compagne di hacker di Havana, e per un po' è stata ferma intorno dal 2005 a quando noi poi l'abbiamo ripreso a dargli vita per l'ACC Meeting del 2012?
Del 2012, sì. Lì intorno a quel periodo abbiamo iniziato a rincontrarci come Havana. Diciamo, tra i progetti che più o meno abbiamo sempre cercato di coltivare, c'è sempre stato un qualche gusto per la ricerca. Abbiamo cercato di fare una panoramica dell'esistente dal punto di vista delle minacce di sicurezza, in particolare sul panorama attivista, e quindi con una certa attenzione a capire cosa stava avvenendo in qualche modo contro di noi, come si stavano evolvendo i Grandi Fratelli, quindi dal punto di vista legale, dal punto di vista tecnologico, anche dal punto di vista di quanto diventano rodati e oliati certi meccanismi, che poi diventano meccanismi di repressione sociale su larga scala, e che sono praticamente gli stessi dall'Iran all'Italia agli Stati Uniti.
C'è un po' l'idea anche sempre che gli attivisti poi degli altri paesi siano simpatici, adesso dico una banalità, però per entrare nella riflessione del fatto che comunque spesso vengono utilizzati gli stessi meccanismi, e una volta imparati in un paese poi insomma è importante anche condividerli.
Sì, sì, questo è verissimo, e fa anche molto ridere, perché magari molti progetti che in qualche modo cercano di sviluppare strumenti per combattere la repressione, io immagino probabilmente per motivi di reperimento fondi devono sempre dire: ah, questi strumenti sarebbero molto utili in posti dove non c'è la democrazia, che so, in Iran. Poi magari sono strumenti che sono usatissimi e sono utilissimi anche qui, guarda caso.
Ma sembra sempre che l'attivista, per esempio, anche semplicemente l'attivista online, come è successo nella Primavera Araba, sia più buono, positivo, se lavora in un paese che non conosciamo, quando invece non è un italiano che lavora sul territorio che noi conosciamo. Da questo punto di vista, come ci si sente?
Beh, è il tipico gioco delle tre carte, insomma. Quando proprio non si può dire che qualcosa è spiacevole, allora diventa buona, ma solo in certi contesti. E quindi si usa in realtà la conoscenza delle specificità di una nazione, di un territorio, non per comprenderla meglio, ma semplicemente per cassare qualsiasi cosa di diverso si muova. Quindi altrove, che tanto è un territorio che in fondo nessuno conosce con degli approfondimento, allora si può dire un po' quel che si vuole. Quindi sembra ragionevole che un attivista che fa una protesta abbia ragione. In Italia uno poi usa tutte le conoscenze specifiche e tutte le possibili appigli per poter dire che si è brutti e cattivi.
Allora, visto che io e Marco siamo appena tornati dall'Iran, proprio da 2 giorni abbiamo visto alcune cose interessanti, quali sono i tratti comuni? Ribaltiamo la questione, quali sono i tratti comuni? Cioè, appunto, c'è tutta questa apparenza di maggiore democraticità da noi, magari di maggiore controllo lì, e indubbiamente anche percepito quando giri per il paese, però al di là di questo invece quali sono i tratti comuni che dovrebbero portarci a essere tutti attenti, su cui lavorate anche voi?
In particolare i meccanismi della censura sono quelli più collaudati, e che sono veramente molto simili in Italia, tanto quanto sicuramente in Turchia, ma anche in Iran il meccanismo è molto simile. Essenzialmente degli enti dello Stato, che però sono amministrativi e quindi non giudiziari, hanno la facoltà di oscurare dei siti per qualsivoglia motivo, quindi non meno soltanto per motivi che erano stati giustificati come emergenziali, in particolare la pedofilia qualche anno fa, adesso hanno ufficializzato questo salto, per cui qualsiasi tipo di sito, per qualsiasi motivo, quindi ad esempio anche diffamazione, può essere oscurato senza nemmeno un provvedimento giudiziario. Questo è così anche in Italia, e non è per nulla dissimile da quello che avviene in Turchia, in Iran e in molti altri paesi tanto criticati. Del resto è anche vero che in alcuni di questi paesi c'è una forte limitazione, come dire, queste leggi sono più utilizzate, sono censurati anche siti più grandi e via discorrendo. È censurato l'utilizzo di Tor, che è uno strumento molto utile per chi vuole essere anonimo su internet, vuole reperire informazioni che altrimenti sarebbero censurate. Quindi è vero che succedono delle cose in più di quello che succede qui in Italia, ma i meccanismi legali, amministrativi sono veramente molto molto simili.
No, noi abbiamo visto per esempio nell'attimo di un secondo un sito con una serie di strumenti oscurati diventare poi attivi usando dei proxy, quindi da persone che non sono hackers, da persone, quindi evidentemente poi se vivi in un paese appunto come per esempio l'Iran ti attrezzi anche a usare certi strumenti, forse in modo più consapevole a volte di quanto siamo capaci di fare noi.
Guarda, questa è un dilemma che si pone quando c'è la censura, perché la censura può essere effettivamente aggirata in rete, siccome è una caratteristica della rete che l'importante è che tu riesca a raggiungere la tua informazione, il censore può al massimo interrompere un link di collegamento, no? Fatto sta che gli utenti utilizzano la tecnologia come gli viene messa davanti, quindi se il loro browser, il loro sistema operativo non gli fa vedere il sito che tutti quanti ne stanno parlando, comunque la censura è funzionata. Di conseguenza immagina che la censura funzioni sulle grandi masse e mai sulle minoranze, e questo è un'altra chiave che ti fa capire quanto sono fallaci alcune leggi che vengono promulgate anche in Italia. Il fatto che si voglia far sì che degli specifici elementi criminali possano essere censurati, e per questo motivo si mette su un sistema censorio che si applica a tutti i contenuti, potenzialmente a tutti i contenuti, è di per sé falso, perché siccome solamente una piccola quantità di persone è interessata a quei contenuti, questa piccola quantità di persone potrà formarsi per riuscire a raggiungere ugualmente. Invece questi meccanismi, una volta presenti su tutta l'infrastruttura italiana, ed è proprio quello che è successo, a quel punto basta che siano legittimati ad essere utilizzati anche per altri danni minori, altri reati minori, e da qui vediamo l'effetto attuale con il decreto AGCOM che consente la censura in sistemi con una procedura amministrativa di un sito senza neppure la notifica al proprietario del sito e senza neppure l'utilizzo coerente con le garanzie che il presidente dell'autorità aveva dato, cioè solamente per gravi violazioni del copyright. Ed è esattamente come il mondo attivistico denunciava sin dall'inizio, quando c'era la caccia al pedoterro satanista online, per cui la censura era un elemento necessario per salvare il nostro internet, quando invece era chiaro che la censura è facilmente aggirabile, e se è un criminale dedicato lo puoi fare, se invece sei un cittadino che vuole raggiungere un sito di informazione non ti poni questo problema e sei vittima censura. Così succede in Italia, così succede anche in Iran, in Turchia e in Cina. Quindi il fatto che ci sia l'attivista iraniano o cinese che possa superare la censura, devi sempre pensare che sia una minoranza tecnologicamente consapevole in grado di farlo, ma la censura effettivamente funziona, e ci sono già diversi progetti, tra cui anche uno finanziato di recente dalla Knight Foundation, sul monitoraggio della censura, perché bisogna far capire quanto sia effettivamente presente online e quanto sia presente nella nostra navigazione. Conta che esiste un meccanismo molto subdolo di censura che si chiama la filter bubble, ovvero se tutti quanti sanno che vogliono andare su un certo sito e non vedono questo sito raggiungibile, allora si parla di censura, allora i media iniziano a parlare di censura di un sito, tutti quanti vogliono vedere quei contenuti, il contenuto viene recuperato in qualche modo, viene diffuso e si ottiene quello che si chiama lo Streisand effect, cioè quando Barbara Streisand cercò di censurare le sue foto nel 1998, tutti quanti dissero no, allora le diamo in giro perché lei vuole bloccarle, mentre internet non può essere bloccata, no? Questo succedeva classicamente, e anche durante le rivolte arabe, o anche durante quando Wikileaks è stato messo offline, è successo questo tipo di effetto. La filter bubble invece è più subdola, perché in pratica sono gli algoritmi che ti danno le risposte nelle tue ricerche, su motore di ricerca o su sistemi di informazione centralizzati. Tu cerchi un certo tema e semplicemente il tema, l'elemento che deve essere censurato, sarà non nella prima pagina, non nella seconda, magari nella terza. Così che se tu proprio sai che cosa vuoi, lo puoi trovare. Ma se tu sei un utente casuale che non ha una specifica competenza, non lo trova e continua a essere non consapevole e ignaro. Quando tu che vuoi sollevare l'attenzione su questo tema, ti affiderai a queste tecnologie per diffonderlo, siccome un algoritmo sta intermediando la tua diffusione, allora anche i tuoi contatti non ne saranno consapevoli e non vedranno. E in questo modo tu starai convinto che stai comunicando, gli altri effettivamente, se sapessero cosa tu vuoi fare, troverebbero il tuo contenuto, ma l'algoritmo li sta guidando e illusi in questo modo continueranno a essere ignari del contenuto che deve essere invece diffuso. E questa cosa qui è molto più subdola, perché un algoritmo si comporta diversamente con ognuno di noi, quindi non è come un media in cui una notizia manca che può essere denunciato per la sua mancanza. in questo caso non ci può essere un riconoscimento effettivo.
Tornerei ad Havana. Voi parlerete anche all'ACM Meeting di come praticamente e quali sono i consigli da dare e gli strumenti da utilizzare per cercare di, possiamo dire, navigare anonimi, adesso un po' generico.
Beh, vediamo, noi sul tema, diciamo, della diffusione di informazioni utili al comportamento in rete, e in realtà non solo, perché poi la tecnologia per fortuna non riguarda soltanto l'essere online, abbiamo principalmente fatto due opere. Una è la stesura di un piccolo opuscolo che si chiama Crypto or Die, e che adesso è giunto alla sua seconda revisione. Abbiamo pubblicato allo scorso ACM Meeting la prima, e quest'anno ne presenteremo una versione estesa, in cui cerchiamo di raccogliere informazioni legali tanto quanto consigli su come comportarsi di fronte all'autorità, di fronte a dei sequestri, di fronte a degli episodi materiali di avversità, e cerchiamo anche di indicare quali sono le principali fonti di problemi e poi le soluzioni, con una serie di quelle che noi abbiamo chiamato ricette per la tua sicurezza. Cioè, sono organizzate proprio come un ricettario, ti dicono quanto sono difficili da usare, quali problemi risolvono, e poi ti danno delle piccole tracce di come puoi fare per installarlo, per imparare ad usarlo per questa tecnica. E l'altro lavoro su cui abbiamo ormai da un po' di tempo investito parecchie energie è quello di Fripto, di cui magari adesso ne parleranno meglio, no? Ma mi fanno segno che non vogliono.
C'è un po' il ripallo qua tra le cuffie e il microfono.
Sì. Beh, Fripto è una pennina USB che contiene un sistema operativo completo e cifrato. L'idea che volevamo era che volevamo ottenere un sistema operativo completamente in una penna USB, in modo che non ci fosse bisogno di modificare nulla di nessun tipo sul proprio computer. Anzi, in effetti si può avere una Fripto senza nemmeno avere un computer e usare di volta in volta quello che ci prestano dei nostri amici. E su questa pennetta c'è tutto, in particolare il sistema operativo è cifrato, in modo che se noi la smarriamo o ci viene rubata nessuno può leggere i contenuti, e poi contiene molti strumenti che rendono la sicurezza più semplice, quindi è preconfigurata per la sicurezza, è il modo in cui lo chiamiamo. Però è pensata comunque per un uso quotidiano, quindi non vuole essere un sistema da usare in casi di eccezionale emergenza, perché siamo convinti che questo non sia lo scenario principale in cui ci si muove. Può succedere, ma non è quello a cui noi pensiamo quando parliamo di Fripto. Pensiamo invece ad un uso quotidiano ma sicuro, che però magari distingua tra un ambiente non sicuro ma che ci serve per motivi di lavoro, di studio o anche soltanto di pigrizia, perché magari avevamo Windows e non abbiamo voglia di reinstallare, e un sistema che è del tutto separato. Quindi distinguere gli ambiti e usare qualcosa di semplice e portabile e che aumenti di molto il grado di sicurezza degli utenti.
Io purtroppo siamo veramente in chiusura, ci sarebbe ancora tantissimo da dire, speriamo di sentirci magari allora a questo punto per una prossima stagione. A questo punto un saluto generale.
Un saluto generale, una buona estate, riflessioni, continuate a scriverci nei prossimi giorni per darci suggerimenti per la prossima stagione di Pensatech, e quindi un saluto a tutti. Ciao!
Ciao! Ciao! Ciao.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us @pensatech.